State ascoltando Il Carabiniere Eletto, tratto dall'articolo di Alberto Angela, Nato per farci sognare, pubblicato sulla rivista istituzionale dell'Arma a novembre 2020.
New York, 8 dicembre 1980. L'aria è pungente sui viali dell'Upper West Side di Manhattan. L'ingresso degli edifici è coperto da tettoie che riparano dal sole e dalla pioggia e a terra si srotolano tappeti fino alla conciergerie. Sono le 22:50. Il traffico si sta diradando. Una limousine si ferma poco vicino al Dakota Building. Dentro ci sono John Lennon e Yoko Ono. John, dopo una sessione di registrazione, ha prenotato un ristorante, ma prima vuole rientrare al Dakota per dare la buonanotte al figlio Sean. Di fronte al portone, in penombra, la sagoma di un uomo. Si chiama Mark David Chapman e poche ore prima aveva chiesto a Lennon un autografo sulla copia del disco Double Fantasy. L'ex leader dei Beatles gli lancia un'occhiata veloce. Forse lo riconosce. Poi, quando ormai gli dà le spalle, esplodono 4 colpi. Tre lo colpiscono e lui se ne rende conto. «Mi hanno sparato», dice con l'ultimo soffio della sua inconfondibile voce. Poi chiude gli occhi per sempre. Si potrebbe dire «muore», ma non si può proprio dirlo se è a morire John Lennon. Perché John Lennon è vivo, le sue canzoni, il suo talento, ciò che ha donato al mondo, a 40 anni dal suo assassinio e a 80 dalla sua nascita, ce lo fanno sembrare ancora tra noi. E allora ce li dobbiamo immaginare di nuovo aperti, quegli occhi, magari la mattina di sabato 6 luglio 1957 a Liverpool. Può sembrare un giorno banale, come apparentemente ordinario può apparire pure l'adolescente di nome John che si sveglia nella sua cameretta. Magro, l'incarnato chiaro che fa risaltare l'iride marrone castano e la frangia liscia che incornicia la fronte. È a casa della zia, da tempo non vive più con i genitori che avevano smesso di amarsi. John esce e si dirige verso la chiesa di St. Peter perché sono in corso i festeggiamenti annuali della parrocchia e lui deve esibirsi con la sua band, i Quarrymen. Ma quel giorno qualcosa di molto importante sta entrando nella sua vita. Un suo amico gli presenta un altro ragazzo, più giovane di 2 anni. Si chiama Paul McCartney. John si rende conto che Paul suona molto bene la chitarra. Non è solo la nascita di un'amicizia, ma quella di un mito, i Beatles. E pazienza se ci vorrà ancora più di un lustro per il successo. Cambi di formazione, l'arrivo di George Harrison e Ringo Starr, le lunghe gavette in Inghilterra e ad Amburgo, e infine un manager, Brian Epstein, che sarà decisivo per la loro affermazione. È il 13 ottobre 1963. I Beatles si esibiscono al London Palladium. All'uscita dal teatro li attende una folla di ragazzi urlanti. Un boato incredibile. È un titolo a caratteri cubitali quello con cui esce il Daily Mirror. Beatles Mania. I Beatles non sono più un complesso pop, ma un fenomeno senza precedenti. I 4 ragazzi di Liverpool rappresentano l'onestà della classe lavoratrice di fronte all'ipocrisia della classe politica. Incarnano i valori dei giovani che vogliono vivere felici, amare, distinguersi dagli adulti. Milioni di teenager corrono a comprare i loro dischi, i loro abiti, gli stivali. Si tagliano i capelli come loro. A Londra sorge una fabbrica di parrucche alla Beatles. Anche le ragazze vestono con la giacca senza collo e gli stivaletti con il tacco. Si fabbricano milioni di gadget, medaglioni, cinture, distintivi, bottoni. È la Swing in London, dove tutto è possibile. Una rivoluzione culturale che riguarda non solo la musica, ma anche il cinema, l'arte e la moda. I Beatles ne sono il modello, le loro canzoni la colonna sonora. Il 1964 è l'anno in cui il gruppo conquista tutto il mondo. Tournée in Europa, in Estremo Oriente, in Oceania, in America. Ovunque scene di isteria. A Dallas le ammiratrici salgono sulle ali dell'aereo. A New York viene venduto il respiro dei Beatles in scatola. A Denver le lenzuola, dove hanno dormito, vengono tagliate a quadretti e vendute a $10 il pezzo. Ma i fan non sanno che i Beatles odiano esibirsi ogni sera. Non sanno che per suonare devono essere addirittura spinti fuori dal camerino. Non sanno che l'LSD fa ormai parte della loro vita. La faccia da bravi ragazzi nasconde l'uso smodato di alcol e droghe. L'avventura dei Beatles durerà 10 anni. Nell'aprile del 1970, Paul McCartney annuncia lo scioglimento. È uno shock per milioni di fan. Per molti la colpa sarebbe di Yoko Ono, la seconda moglie di John Lennon. Yoko Ono, figlia dell'oceano, si è stabilita a Londra nel 1966, nel pieno della Swing in London. È una dei primi seguaci della cosiddetta arte concettuale. John la conosce proprio in una galleria d'arte e ne rimane profondamente turbato. Ma John è già sposato con Cynthia Powell, anche se il matrimonio è in crisi da tempo. Cynthia non sopporta più i continui tradimenti e soprattutto gli eccessi del marito. Una sera John invita Yoko nel suo appartamento. Non la lascerà più. Da quel momento Yoko diventa una presenza costante al suo fianco. Influenza in modo sempre più determinante la sua musica, offre suggerimenti e critiche mal tollerati dagli altri Beatles. Secondo George Harrison, produce vibrazioni negative. Non sappiamo quale ruolo abbia veramente avuto Yoko Ono nello scioglimento della band, né si può affermare con certezza che sia stata lei, come sostengono in molti, la causa principale della fine del complesso. In quel 1970, i Beatles si ritrovano per l'ultima volta negli studi dell'EMI e registrano Abbey Road. Nonostante le continue litigate e il rinfacciarsi di non aver suonato bene, sono i Beatles dei momenti migliori, il vertice della loro arte e anche il loro testamento. Dopo qualche mese, infatti, il gruppo si scioglie. In un'intervista, John afferma: «Il sogno è finito, è stato meraviglioso ed è finito». Un altro sogno, però, era appena nato, non meno splendente del precedente, quello di John Lennon senza la sua band. Se con i Beatles aveva cambiato per sempre la storia del pop e del rock, da solo influenzerà profondamente la storia dell'arte in sé. La sua onestà disarmante lo ha portato a esprimersi in maniera tanto ironica quanto romantica, tanto provocatoria quanto innocente. Basti pensare a Imagine, una canzone che qualsiasi produttore avrebbe avuto il terrore di lanciare sul mercato. Il testo prende di mira la religione, è antinazionalista, critica spudoratamente il capitalismo. Lennon però vi costruisce sopra una melodia che addolcisce il testo, capace di incantare un bambino come un adulto. Diventa un inno generazionale che attraverserà le epoche. Più che un musicista, ora John sembra un poeta, il cantore di un mondo che negli anni 70 sta cambiando profondamente. In una società dove tutto nasce per essere venduto, anche i titoli delle sue canzoni diventano slogan contro il capitalismo e le guerre. Give peace a chance, power to people, give me some truth, truth, verità. John la cerca fra le pieghe dell'esistenza, con una forza corrosiva mai mostrata prima. All'inizio di God, il creatore viene paragonato a un concetto attraverso il quale misuriamo il nostro dolore. Poi il testo si trasforma in un elenco di tutte le cose e le persone a cui John non crede. La Bibbia, Gesù, Buddha, lo yoga, Elvis, Kennedy, Hitler, Bob Dylan e i Beatles. È chiaro che John non crede più nell'idolatria. La vede come una minaccia per gli uomini, un veleno per l'anima. La star si è trasformata in un attivista politico che rifiuta i compromessi della politica. Le uniche armi che accetta sono la chitarra e il pianoforte. Voce e musica sono per lui strumenti per rendere il mondo migliore. La sua intelligenza istintiva, la sua continua ricerca della verità lo hanno reso leggenda. E mentre affronta temi come pace e politica, ambiente e condizione femminile, amore e intolleranza, qualcuno comincia a odiarlo. Fin da piccolo, il suo futuro assassino è colpito dalla musica dei Beatles. Per anni è un loro fan, in particolare di Lennon. Nella sua ossessione, arriva a sposare una donna di origine giapponese che gli ricorda Yoko Ono, la moglie di Lennon. Il nuovo Lennon però non gli piace. Presto l'amore si trasforma in odio. Gli mancano i Beatles, i concerti, i dischi e Chapman si convince che John ha tradito gli ideali della sua generazione e decide di punirlo. «Mi inginocchiavo a terra davanti a un disco dei Beatles», dichiarerà, «e pregavo Satana di darmi la forza di uccidere Lennon». Compra una pistola a calibro 38 e va a New York per portare a termine il suo piano. Ritorniamo insomma a quella maledetta sera di dicembre a New York, in cui il male ha purtroppo vinto sul bene. Sean non riceverà mai il bacio della buonanotte dal suo papà. Nessuno sentirà più Lennon cantare. Chapman andrà a unirsi a quello sparuto gruppo di assassini che hanno reso eterne le loro vittime. Una musica non smetterà mai di suonare però, quella della bellezza. Proviene dal cuore di un uomo che era nato per farci sognare, destinato a brillare prima come un corpo celeste e poi a essere inghiottito nel buco nero di una morte brutale.